గురు శ్రీయుత పొగ కమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి
హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte seconda, il capitolo intitolato La Bowery. Eh sì, Bhaktivedanta Swami Maharaj, conosciuto e rispettato da tutti a Vrindavana come un grande studioso e devoto, che aveva un invito aperto per visitare il vicepresidente dell'India e molti altri funzionari del governo, ora era costretto ad affrontare la realtà. Non aveva alcun amico che contasse qualcosa negli Stati Uniti. Improvvisamente si era trovato senza casa, come qualsiasi derelitto, sulla strada. In realtà molti di loro, che da tempo avevano un posto in qualche dormitorio pubblico, erano più al sicuro di lui. Erano in miseria, ma avevano una sistemazione. La Bowery poteva trasformarsi veramente in un inferno se non avevi una destinazione precisa. Andare diritti a un negozio oppure tornare a casa. Non vi era un posto dove fermarsi per chiedersi dove andare a vivere o se esiste un amico a cui rivolgersi. Non stava andando a far spese a Chinatown e non stava facendo una passeggiata per tornare subito al rifugio della soffitta. Se non poteva tornare nella soffitta, non aveva altro posto dove andare. Come stava diventando difficile predicare in America tra questi pazzi. Le parole della poesia che aveva scritto il giorno del suo arrivo a Boston si stavano rivelando profetiche. Mio caro Signore, non so perché mi hai portato qui. Ora puoi fare di me ciò che desideri, ma credo che tu abbia qualche piano per questo luogo, altrimenti perché mi avresti portato in questo posto così terribile? Che cosa ne sarebbe stato del suo programma di conferenze? Che cosa ne sarebbe accaduto a David? Forse avrebbe dovuto tornare a casa e parlare con il ragazzo. Questa era stata la prima esplosione di violenza di David, ma vi erano stati altri momenti di tensione. David aveva l'abitudine di lasciare la saponetta sul pavimento della doccia e Prabhupada gli aveva detto di non farlo perché era pericoloso. David però non l'ascoltava. Prabhupada aveva continuato a ricordarglielo e un giorno David si era arrabbiato e gli aveva risposto urlando. Tuttavia non era una vera amicizia. Anche l'incidente di oggi non era dovuto a qualche dissenso personale. Il ragazzo era una vittima. Prabhupada camminava con passo veloce, aveva un biglietto gratuito con la compagnia di navigazione Scindia. Poteva tornare a casa, a Vrindavana, ma il suo maestro spirituale gli aveva ordinato di venire qui, per il potente desiderio di Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Aveva scritto durante la traversata dell'Atlantico. Il santo nome di Goranga si diffonderà in tutti i paesi del mondo occidentale. Prima che scendesse la notte doveva trovare un posto dove andare, doveva sostenere lo slancio della sua predica. Questo era ciò che significava lavorare senza l'appoggio del governo, senza il sostegno dell'organizzazione religiosa, senza nessuno che l'aiutasse nelle sue necessità. Voleva dire di essere vulnerabile e senza alcuna sicurezza. Prabhupada affrontò la crisi come una prova di Krishna. La Bhagavad Gita insegnava che si deve dipendere dalla protezione di Krishna. In ogni attività dipendi esclusivamente da me e agisci sotto la mia protezione. In questo servizio devozionale sii sempre pienamente cosciente di me e per la mia grazia supererai tutti gli ostacoli della vita condizionata. decise di telefonare a Carl Jürgens, una tra le persone che partecipavano sempre agli incontri della sera, per chiedere il suo aiuto. Sentendo la voce dello Swami al telefono, era un'emergenza. Subito Carl disse che lo Swami poteva venire a stare con lui e con sua moglie, Eva. Abitavano vicino a Center Street, 5 isolati a ovest al numero 31 della Bowery, vicino a Chinatown. Carl sarebbe arrivato subito a prenderlo. Dopo aver incontrato Prabhupada, Carl lo condusse a casa sua, una soffitta air, più piccola di quella dove Prabhupada viveva. Vi era un'area di soggiorno ampia e aperta, più gli spazi per la cucina e la camera da letto, separati da pareti divisorie. Vi erano piante ornamentali a profusione e abbondanza di cuscini sparsi qua e là. La soffitta di Carl era molto più luminosa dello squallido spazio simile a una fabbrica della soffitta sulla Bowery. Il pavimento era dipinto di un colore arancio, molto luminoso. Carl era solito dire che sembrava il ponte di una nave. Le pareti e il soffitto erano bianchi e la luce proveniente da 7 lucernari invadeva la stanza. Carl e Eva sistemarono lo Swami in un angolo. Prabhupada aveva lasciato tutto ciò che possedeva nella soffitta di David e non voleva tornare là. Così Carl tornò a prendere le poche cose essenziali. Prabhupada gli aveva chiesto di lasciare tutto dove stava, compresi i suoi libri, le valigie e il registratore. Benché ormai David fosse uscito dagli effetti intensi dell'LSD, era rimasto pazzo. Quando Carl arrivò nella soffitta, la porta era chiusa e David era barricato all'interno, timoroso di tutti. Tuttavia, infine si addolcì. Aveva chiuso e sprangato tutte le finestre, rendendo la soffitta opprimente e soffocante per il caldo. Anche Bill Epstein, che era venuto durante il giorno, diagnosticò che David aveva sofferto di una depressione nervosa indotta dalla droga, una narcopsicosi. Benché David fosse dispiaciuto di essere esploso con lo Swami, né Bill né Kerr pensavano che Prabhupada potesse vivere di nuovo con lui. Apparentemente la possibilità vagheggiata da Srila Prabhupada di rendere la soffitta un tempio di Radha Krishna era sfumata. Carl e Bill riunirono le poche cose dello Swami e David si fermò nella parte interna della soffitta. Voleva restare solo. Carl Jürgens conosceva le abitudini di Prabhupada e voleva sistemarlo in un posto adatto per vivere e lavorare. In una piccola alcova in fondo alla soffitta, Carl aveva un piccolo studio che egli allestì per lo Swami. Si procurò una predella completa di cuscino e sistemò il soggiorno in modo che gli ospiti potessero sedersi in semicerchio sul pavimento. La moglie di Carl, benché in verità non apprezzasse l'idea che lo Swami si trasferisse in casa loro, fu disposta a ricoprire i pochi cuscini con tessuto indiano madras. Per un po' di tempo le cose andarono bene. Prabhupada continuava le sue lezioni del mattino e della sera e molti hippies della Bowery venivano là. 3 dei suoi regolari visitatori vivevano proprio nello stesso palazzo e pochi altri, compreso il fratello di Carl, abitavano nei dintorni. Michel Grant, James Green, anche David Allen venne una volta. Dan Nathanson, un artista, racconta: mi trovavo a casa di Carl quando un giorno lo Swami giunse fuggitivo. Così io seppi che era arrivato sulla scena dalla casa di David. Numerosi musicisti erano venuti e si godevano dell'udienza privata del mattino con lui. E questa era una cosa realmente strana in se stessa, perché stavano lì in piedi quasi tutta la notte e lo Swami era solito tenere Kirtan in lezione alle 6 del mattino per un'ora. Li guidava nel canto con i suoi cembali a mano. Dot dot dan, dot dot da. Era strano perché si trattava di persone pesantemente immerse nella droga e colte. Tuttavia, per un breve periodo si recarono là ogni mattina 9 o 10 di loro. e ne pensavano bene, erano proprio soddisfatti di queste mattine. Kerr sentì che il gruppo creativo che andava a visitare lo Swami nel suo studio era entrato velocemente nell'atmosfera del Kirtana, ma essi se ne servivano a proprio uso e consumo per incrementare le loro visioni ed estasi private, senza reale intenzione di adottarne le discipline o l'adorazione. Non condivisa di Sri Krishna. Prabhupada costituiva il loro primo contatto con una persona spirituale, eppure, anche senza cercare di capire, essi si trovarono assorti nei suoi kirtana e in ciò che egli diceva. Carl li invitava. «Ehi, venite, si tratta di una cosa genuina, vera, vi piacerà. È musica, danza e celebrazione». Carl si accorse che le persone sentivano un certo benessere in presenza dello Swami, meditavano sul canto e mangiavano ciò che lo Swami aveva cucinato. Era diverso da tutto ciò che avevano sperimentato prima, eccetto forse che per i loro momenti di intuito creativo. Eppure, per Carl e Deva, anche la sola presenza di Prabhupada creava difficoltà. Mai prima, durante la sua intera permanenza in America, egli era stato causa di disturbo o ospite indesiderato. Lo studio di Carl era stato preparato per Carl e per sua moglie, al fine di potersi isolare, usando la stanza da letto, la cucina e il soggiorno nel modo che preferivano. Se volevano fumare marijuana o mangiare carne o altro, era loro diritto. Questa era la casa di Carl. Carl viveva con sua moglie Eva e con i loro cani e gatti. Ora invece essi dovevano dividere tutto con lo Swami. Quasi improvvisamente la situazione diventò intollerabile per Eva. Si risentì per la presenza dello Swami a casa sua. Era una femminista, una donna bianca, libera di idee, con un marito negro e un buon lavoro. A lei non piaceva il punto di vista dello Swami sulle donne. Non aveva letto i suoi libri, né ascoltato le sue lezioni, ma aveva capito che gli si opponeva ai rapporti sessuali disgiunti dalla volontà di procreare e che, nella sua visione, una donna doveva essere riservata e casta e doveva aiutare il marito nella vita spirituale. Conosceva le quattro regole dello Swami: niente consumo di carne, niente sesso illecito, uso di intossicanti o gioco d'azzardo. E decisamente si opponeva al fatto che lo Swami volesse cambiare il loro modo di vivere per convincerli a seguire lui. Era meglio che non si aspettasse che lei diventasse la sua serva. Sentiva probabilmente che le avrebbe chiesto di farla finita con la droga, di sbarazzarsi dei cani e dei gatti, di non bere più e di non usare i contraccettivi. Se lo Swami avesse fatto a modo suo, probabilmente essi avrebbero pranzato solo a ore determinate, soltanto determinati cibi. Eva era una fumatrice accanita e probabilmente lui non gradiva averla intorno. Eva era pronta a confrontarsi con lui. Tuttavia, Prabhupada non era persona da fare richieste assurde mentre viveva nella casa di un altro. Si limitava a stare nell'angolo che gli avevano assegnato e si asteneva dal far domande e dal criticare. Non aveva forse visto a Butler i suoi ospiti che mangiavano carne e soltanto notato? Come pensate di questo? Non di meno, l'imposizione della sola sua presenza spirituale rendeva Eva dispiaciuta del fatto che Kerr dovesse incontrarlo. Per Eva lo Swami era una forza ostile e lei, che era franca e indipendente, voleva che lui lo sapesse. Non appena egli le chiese se poteva portargli qualcosa, rispose: «Fallo da te». Carol Baker notò che la situazione era oltremodo tesa e spiacevole. Eva era abbastanza risentita, si era lamentata con Carol, si doveva pagare l'affitto, lavorare duro e quest'uomo stava cercando di cambiare il loro modo di vivere. Carol racconta: Eva non poteva discutere i suoi insegnamenti e non poteva impedire l'influenza che lo Swami aveva su Carol. Lei non si sentiva così costretta, ma sentiva che lo Swamiji stava facendo sentire Carl pressato. Questa era la principale obiezione di Eva. Lo Swami stava influenzando Carl. La sua relazione con Carl era cominciata solo di recente e Carl era consapevole che lei aveva bisogno di molto del suo tempo. Dava ragione a sua moglie, ma non voleva rifiutare lo Swami. Si interessava di musica indiana, di poesia, di religione. Proprio in casa aveva a sua disposizione un'autorità vivente, ampiamente informata su tutte le sfaccettature della cultura indiana. Prabhupada cuoceva i suoi pasti nella loro cucina e subito Carl andava là, ansioso di imparare l'arte della cucina indiana. Carl voleva anche che lo Swami gli insegnasse a suonare la mridanga. Conversavano a lungo insieme. Carol racconta: Carl cercava di essere qualcosa che in realtà non era, ma non aveva mai insinuato che lo Swami doveva andarsene. Sono sicura che lo Swami era abbastanza astuto da captare questa tensione. Appena avesse potuto, si sarebbe trasferito in un altro posto. Gradualmente Carl si trovò in un vicolo cieco nella sua relazione con Prabhupada. Non poteva dividere la sua vita con sua moglie e lo Swami e in definitiva si sentiva più incline verso sua moglie. Carl racconta: non potevo accettare che la mia soffitta diventasse un tempio. Stavo allevando cani e gatti ed egli voleva che me ne liberassi. Era solito chiamarmi un mangiatore di carne, ma poi cambiò la nostra dieta. Naturalmente egli stava prendendo di mira la cultura americana, che non si interessa di tutti quei di tutti questi problemi. Dovevo assumermene la responsabilità di persona, più di chiunque altro. Potevo capire e assimilare l'India attraverso agenti impersonali, quali un libro o un disco, ma qui c'era un rappresentante di Dio e per me tutto era difficile, più di qualunque altra cosa fatta in precedenza o fino a quel momento. Prabhupada non era insensibile al disturbo che la sua presenza arrecava. Non voleva essere causa di fastidi per nessuno e naturalmente avrebbe potuto evitare ogni disturbo, sia per se stesso che per le persone come Eva, se non fosse mai venuto in America. Egli però non si preoccupava di vantaggi e svantaggi, di piacere a Eva o di non piacerle. Voleva insegnare la coscienza di Krishna. Prabhupada aveva una missione e la soffitta di Carl non sembrava essere la base adatta a questo scopo. Tutti gli amici di Prabhupada erano concordi. Avrebbe dovuto trasferirsi in una località più centrale. La Bowery e Chinatown erano troppo fuori mano. Essi gli avrebbero trovato un altro posto. Forzato da condizioni che aveva accettato come misericordia di Krishna, Prabhupada si sedette pazientemente, cercando di non disturbare nessuno, pur parlando giorno e notte della coscienza di Krishna. Carl gli assicurò che con mezza dozzina di persone alla ricerca non ci sarebbe voluto molto tempo per trovare un posto nuovo. Tutti sarebbero intervenuti e lo avrebbero aiutati per l'affitto. Passò una settimana e nessuno aveva trovato una sistemazione adatta per lo Swami. Un giorno Prabhupada suggerì a Carl di fare una passeggiata fino alla casa di Michelle Grant per chiedergli aiuto. Mike racconta: fu svegliato una mattina molto presto. Carl al telefono mi disse: Swamiji e io stiamo facendo una passeggiata e pensavamo di venire su a trovarti. Io dissi: ma è troppo presto. Ed egli rispose: bene, Swamiji vuole vederti. Erano molto vicini a casa mia, proprio sulla strada, così dovetti vestirmi in gran fretta ed ebbi appena il tempo di scendere alla porta che loro arrivarono. Ero completamente impreparato, ma li invitai ad entrare. Il televisore era acceso dalla sera precedente e stava trasmettendo cartoni animati. Lo Swami si sedette sul divano tra Carl e me. Io avevo un braccio omicino che saltò sulle ginocchia dello Swami, il quale bruscamente lo scaraventò sul pavimento. Cominciamo a parlare, ma lo Swami, dando un'occhiata ai cartoni animati, disse: «È un'assurdità». Improvvisamente realizzai che la televisione era accesa e quella era l'assurdità. Allora mi alzai velocemente dicendo: «Diamine, è proprio un'assurdità», e la spensi. Mentre Prabhupada parlava, cercava di far capire a Mike come fosse difficile per lui vivere con Kerr e con Eva. E Mike ascoltava. Ma era così sicuro, lo Swami, di non poter tornare alla soffitta della Bowery a vivere con David Allen? Eccetto che per quell'incidente era un tipo abbastanza bravo, no? Prabhupada spiegò che David era diventato pazzo per eccesso di LSD. Era pericoloso. Mike rivolse lo Swami un'occhiata un po' incredula. David Allen pericoloso. Prabhupada allora narrò una storia. C'è un antico proverbio in India che dice: tu diventi maestro spirituale, ti siedi di rimpetto a lui, impari tutto ciò che puoi da lui, poi lo uccidi, rimuovi il suo corpo e ti siedi al suo posto e diventi guru. Alle parole di Prabhupada, Mike cominciò a sentire che David era pericoloso e non chiese maggiori particolari. Mike capì che Swamiji stava rivolgendosi a lui per avere aiuto e mentre sedevano insieme sul divano, Mike e Carl quietamente accennarono di essere d'accordo. Lo Swami guardava Mike e Mike stava cercando di pensare a una soluzione. Allora, come possiamo aiutare Swamiji? Intervenne Carl. Mike spiegò che era un pianista e che doveva fare pratica ogni giorno. Aveva due pianoforti, due set di tamburi, un vibrafono e altri strumenti proprio lì, nel suo appartamento. Tuttavia Mike promise che avrebbe aiutato lo Swami a trovare una nuova sistemazione. Prabhupada lo ringraziò e insieme a Carl si alzò per andarsene. Mike si sentiva obbligato, era capace di ottenere dagli altri e voleva far questo per lo Swami. Così il giorno dopo andò al The Village Voice. Prese il primo giornale uscito, guardò le inserzioni finché trovò una prospettiva adatta e telefonò al proprietario. Era un negozio sulla Second Avenue e un agente, un certo Mr. Gardner, acconsentì a vedere Mike sul posto. Carl e lo Swami furono d'accordo nel recarsi là. Mr. Gardner e Mike furono i primi ad arrivare. Mike notò l'insolita insegna dipinta a mano sulla vetrina dell'ingresso. Matchless Gift, doni impareggiabili. Era un residuo del negozio precedente, spiegò Mr. Gardner. Un negozio di articoli da regalo, di stile nostalgico. Mike cominciò a descrivere lo Swami come un capo spirituale dell'India con un importante scrittore, uno studioso di sanscrito. L'agente immobiliare sembrava interessato. All'arrivo di Carl e dello Swami, fatte le presentazioni d'uso, Mr. Gardner li condusse nel negozietto. Lo Swami, Carl e Mike considerarono il posto con attenzione. Era vuoto, spoglio e scuro. La corrente elettrica non era stata ancora riattivata e aveva bisogno di una buona imbiancatura. Sarebbe andato bene per tenere gli incontri, ma non come alloggio per lo Swami. Tuttavia, per $125 al mese era interessante. Allora Mr. Gardner parlò di un piccolo appartamento al secondo piano, situato sull'altra parte del cortile, sul retro, proprio dietro al negozietto. Con altri $71 al mese, lo Swami avrebbe potuto vivere là, anche se prima Mr. Gardner avrebbe dovuto provvedere a far dipingere le pareti. In totale l'affitto sarebbe ammontato a $196 al mese e Carl e Mike e gli altri avrebbero contribuito. Prabhupada aveva l'idea di fare di Mr. Gardner il primo fiduciario ufficiale della sua associazione per la coscienza di Krishna, che era ancora in embrione. Durante la loro conversazione gli offrì 3 volumi dello Srimad Bhagavatam e all'interno della copertina scrisse una dedica personale e la firmò: «Ehi sì, Bhaktivedanta Swami». Mr. Gardner si sentì lusingato e onorato di ricevere quei libri direttamente dall'autore. Accettò di diventare fiduciario della nuova associazione per la coscienza di Krishna e in quanto tale di versare alla società una quota di $20 al mese. Ridipingere l'appartamento richiese una settimana. Nel frattempo Mike si interessò di far riattivare la corrente elettrica e l'acqua, fece installare un telefono e insieme a Carl raccolse tra gli amici la somma necessaria a pagare il primo mese di affitto. Quando tutto fu pronto, Mike telefonò allo Swami, che abitava a casa di Carl. Era arrivato il momento di aiutare lo Swami a trasferirsi nella nuova residenza. Alcuni amici disponibili accompagnarono lo Swami alla soffitta della Bowery. Forse non erano ancora pronti a diventare i suoi discepoli sottomessi, ma fare una colletta per pagare il primo mese di affitto e offrire volontariamente qualche ora di lavoro per aiutarlo a sistemarsi era proprio il genere di cose che erano disposti a fare molto volentieri. Giunti alla soffitta, riunirono tutte le cose dello Swami e, dividendosi il carico, si avviarono a piedi per la Bowery. Era come un safari, una carovana di 5 o 6 ragazzi carichi delle cose di Prabhupada. Michelle portava il pesante registratore a bobine, Robert e anche lo Swami avevano 2 valigie. Avevano fatto tutto così in fretta che solo dopo aver percorso un bel pezzo di strada, quando il braccio di Mike cominciò a dolere, egli realizzò: «Ma perché non abbiamo preso una macchina?» Era la fine di giugno e il sole d'estate, dal contorno indistinto, riversava il suo calore torrido sulla giungla della Bowery. Fermandosi a intervalli, lo strano safari, che si allungava per più di un isolato, avanzava lentamente e con difficoltà. Swamiji lottava con le sue valigie mentre passava davanti a una fila di negozi di forniture per ristoranti e di negozi di lampadari sulle strade Grand, Brun e Sprang. Ogni tanto si fermava e posava le valigie per riposarsi un po'. Finalmente se ne stava andando dalla Bowery. Il suo amico elettricista della 72esima strada avrebbe tratto un respiro di sollievo, anche se forse non sarebbe stato entusiasta nemmeno del nuovo indirizzo sulla Seconda Avenue. Almeno aveva chiuso con lo Sky Draw, la via degli sbandati.
Marijuana! Marijuana. Exhibit A.
Don't proseguiva il cammino superando la costruzione del senzatetto. Fuori dalla sede dell'esercito della salvezza, oltre le porte spalancate delle osterie, fermandosi ai semafori accanto a persone completamente strane, tenendo d'occhio l'andamento della sua processione di amici che arrancavano dietro di lui. Gli artisti e i musicisti della Bowery lo consideravano una persona altamente evoluta, sentivano che era lo spirito che lo muoveva e si sentivano ben disposti ad aiutarlo a sistemarsi in modo che potesse dedicarsi ai suoi preziosi interessi spirituali e comunicarli agli altri. Dipendeva dal loro aiuto, ma essi sapevano che egli era stato situato a un livello superiore. Aveva il suo protettore personale o, come egli diceva, era Dio a proteggerlo. Lo Swami e i suoi amici raggiunsero l'angolo tra la Bowery e Houston. Girarono a destra e si diressero a est. Fissando lo sguardo a sud mentre camminava, vide l'estremità meridionale della Seconda Avenue, a un solo isolato di distanza. Alla Seconda Avenue doveva svoltare a sinistra lungo un solo isolato della prima strada e sarebbe arrivato nella sua nuova casa. Mentre passava davanti alla fermata Ind della metropolitana, avvistò il negozio Doni Impareggiabili. Afferrò le sue valigie e proseguì all'incrocio tra la Seconda Avenue e Houston. Si affrettò aprendosi un varco nel traffico. Ai suoi occhi apparvero verdi alberi che si ergevano con i loro rami sopra l'alto muro di cinta del cortiletto, come erbacce troppo cresciute tra le due costruzioni, l'una anteriore, l'altra posteriore della sua nuova abitazione. L'edificio, prospiciente la strada, ospitava la sua sala per le conferenze e nell'edificio retrostante vi era l'appartamento dove avrebbe vissuto e tradotto. Verso nord, accanto all'edificio, si alzava un enorme magazzino a 9 piani. La struttura in cui era inserito il negozietto era alta solo 6 piani e sembrava appesa all'edificio più grande, come un figlio più piccolo. Sul lato sud, il nuovo tempio di Prabhupada mostrava la sua facciata di nudo cemento, libera da molte strutture adiacenti. C'era solo il vasto spazio della stazione di servizio della Mobile, che costeggiava la prima strada. Mentre si avvicinavano al negozietto, Prabhupada vide che 2 piccole lanterne decoravano la stretta soglia. Non aveva certezza di ciò che lo attendeva, ma aveva già potuto riconoscere segni propizi. Per quanto potessero essere pazzi, a volte, questi giovani americani potevano effettivamente partecipare al movimento del Sankirtan di Sri Chaitanya. Forse questo era il luogo dove avrebbe potuto realmente stabilire la sua Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Siamo giunti nella lettura della Prabhupada Lilamrita al capitolo 7, intitolato Dissodando il terreno. Giunto in America, Swami Bhaktivedanta arrivò velocemente in prossimità dell'archetipo spirituale, il New York Lower East Side, e vi instaurò un intatto, antico e perfettamente preservato frammento di strada indiana. Adornò il negozio come suo ashram, vi adorò Krishna, e con pazienza e buon umore, cantando, pronunciando e comunicando la terminologia sanscrita, giorno per giorno stabilì la coscienza di Krishna nel centro psichedelico, che significa manifestazione della mente, dell'America orientale. Scegliere di occuparsi del Lower East Side, che gentilezza, che umiltà, che intelligenza. Allen Ginsberg, dalla sua introduzione alla Bhagavad Gita così com'è, di Mac Mylan. La zona in cui lo Swami si era appena sistemato non era trascurata come la vicina Bowery, benché fosse certamente meno bizzarra. Proprio di fronte al suo negozio una fila di pietre tombali occhieggiava dalla terra e scarsamente illuminata vetrina. Lapidi, fratelli Wessner e Pepper. Più in là c'era la tavola calda da Sam e vicino a Sam una vecchia costruzione a quattro piani con la scritta AIR. Poi il Ben J. Horowitz Monument, altre pietre tombali. E infine l'impresa di pompe funebri Schwartz. Nell'isolato seguente, al numero 43, un riparo di tela consunta si protendeva sul marciapiede per annunciare: pompe funebri Provenzano Lanza. Seguiva poi la Cosmo Pacchi, importatori. E qualche isolato più avanti, verso il centro, la vistosa insegna bianca e nera del Village East Theater. Un isolato più su, ma sullo stesso lato della strada, vi era la chiesa della Natività, un vecchio edificio a tre piani sovrastato da una croce blu e oro, dipinta di fresco. Il palazzo a tre piani, contraddistinto dal numero 26 sulla seconda Avenue, con la facciata ricoperta dalla scala di sicurezza di un colore verdastro, si aggrappava contro i massicci nove piani del magazzino Knickerbocker. La seconda Avenue era un'arteria di grande traffico che portava al lato est di Manhattan e il semaforo all'incrocio tra la seconda Avenue e la Houston pompava un flusso costante di furgoni per le consegne di taxi e auto private che passavano dinanzi alla porta di Prabhupada. Dalle prime ore del mattino fino alla notte era un continuo sfrecciare di auto seguito dallo stridore dei freni, la tensione competitiva dell'attesa, paraurti contro paraurti, il prepotente frastuono dei clacson, lo stridore delle frizioni, il rombo dei motori che salivano di giri e di nuovo lo sfrecciare delle auto. Il traffico era tanto intenso che costituiva un vero disturbo. Al 26 della seconda Avenue c'erano in realtà due negozi. Quello a nord era una lavanderia a gettone e quello a sud era stato un negozio di articoli da regalo, in seguito abbandonato. Entrambi avevano entrate strette e un'ampia vetrina ed erano stati dipinti con colori opachi. Sotto l'insegna Doni Impareggiabili c'era una vetrina di circa 5 metri quadrati. che poche settimane prima metteva in mostra scatole di fiammiferi decorate con foto di stelle del cinema degli anni 30 e 40. L'insegna doni impareggiabili era il ricordo residuo del negozio di articoli da regalo, di ispirazione nostalgica, che si era recentemente trasferito. Sotto la vetrina, una coppia di porte di legno sul marciapiede nascondeva alcuni gradini di pietra che portavano alla cantina e alla stanza della caldaia. L'ampio marciapiede era stato steso in diverse sezioni di varia forma e misura, in momenti diversi del passato. In alcuni punti si erano prodotte spaccature e depressioni in cui si era raccolta una polvere sottile, luccicante di frammenti di vetro. Sulla curva era visibile una pompa antincendio di un nero polveroso. Tra i due negozi si apriva l'entrata principale del numero 26. Essa dava sull'androne dove si allineavano le cassette della posta, i citofoni e una porta chiusa dalla quale si accedeva all'ingresso e alle scale e in fondo al cortiletto. Sulla sinistra della vetrina del negozio di articoli da regalo era situato l'ingresso, un telaio di legno scuro con un lungo pannello di vetro. La porta si apriva in un locale lungo e stretto che ora era completamente spoglio. All'interno, a destra della porta, dietro la vetrina, c'era un rialzo proprio all'altezza giusta per sedersi. Sul fondo della stanza nuda e tetra, due finestre di vetro smerigliato, protette da inferriate, si affacciavano sul cortile. A sinistra della finestra di sinistra c'era un piccolo lavabo fissato all'esterno di un gabinetto di minuscole dimensioni, la cui porta era di fronte all'entrata del negozio. Un'altra porta sul lato sinistro del muro permetteva di accedere al cortile attraverso un corridoio. Il cortile, pavimentato con piastrelle di cemento di forma geometrica, era circondato da aiuole, di cespugli e da alberi alti. Il cortile era fornito di una tavola da giardino, di una piccola fontana di cemento e di una voliera in cima a un palo, e al centro era arricchito da altre due aiuole con arbusti. Chiuso a nord e a sud dal muro di cinta, il cortile era delimitato sugli altri due lati da due edifici. Il fazzoletto di cielo in alto dava sollievo. Freedom, freedom, freedom. Affacciato sul cortile dell'edificio retrostante al numero 26 della Seconda Avenue, al secondo piano, c'era l'appartamento di Prabhupada, dove ora egli viveva, lavorava e adorava Krishna. Con l'aiuto degli amici della Bowery aveva pulito e sistemato la sua nuova casa. La stanza retrostante era il suo ufficio. Là aveva sistemato contro la parete un sottile cuscino ricoperto di una stoffa stampata con il disegno di un elefante, e davanti al cuscino aveva posto il suo baule di metallo, non verniciato, che fungeva da tavolino. Aveva sistemato sul tavolino la sua macchina da scrivere e ai lati i suoi libri e la sua carta. Questa era diventata la sua zona di lavoro. I suoi manoscritti avvolti in stoffa color zafferano, la pila di volumi dello Srimad Bhagavatam e i pochi effetti personali erano riposti in un armadietto sulla parete opposta al tavolino. Sopra al sedile aveva attaccato al muro una stampa di Sri Krishna, ricavata da un calendario indiano. Sri Krishna era ritratto come un ragazzo che suona il flauto con una mucca dietro di lui. Sri Krishna era in piedi sul pianeta Terra, che si incurvava come la sommità di una collina sotto i suoi piedi di loto. Sulla parete verso est si aprivano due finestre e il mattino le chiasse di sole che filtrava attraverso i gradini della scala di sicurezza si allungavano sul pavimento. L'altra stanza era spoglia, c'era solo un tavolino basso che diventò l'altare di Prabhupada. Sull'altare di Prabhupada aveva sistemato un quadro incorniciato di Sri Chaitanya insieme con i suoi compagni. Sul muro c'era un calendario indiano con l'immagine di Vishnu a quattro braccia e Ananta Shesha, il serpente celeste. Inoltre, come aveva fatto nella Bowery, Prabhupada aveva tirato un filo per la biancheria. Le due stanze erano dipinte di fresco e il parquet di legno resistente era pulito. La stanza da bagno era linda e comoda, come la piccola cucina mobiliata. Talvolta Prabhupada si fermava alla finestra della cucina per guardare al di là del muro di cinta del cortile. Si era trasferito qui senza nemmeno sapere come pagare l'affitto del mese successivo. Benché Carl, Mike, Carol, James, Bill e altri lo avessero incoraggiato a trasferirsi, alcuni di loro ora trovavano un po' scomodo andare a visitarlo con regolarità. Essi però desideravano il suo bene e speravano che altri subentrassero per aiutarli. Al Paradox, Bill aveva diffuso la notizia del nuovo indirizzo dello Swamiji. Il Lower East Side aveva una storia di mutamento e di sofferenza umana altrettanto vecchia di quelle di New York. 300 anni prima dell'arrivo di Srila Prabhupada aveva fatto parte della proprietà di Peter Stuyvesant. Il confine attuale del Thompson Square Park era stato un acquitrino solo salato, noto come Stuyvesant Swamp. Il Lower East Side diventò dapprima negli anni 1840 un quartiere povero quando migliaia di immigrati irlandesi, spinti dalla carestia di patate in Irlanda, arrivarono qui e vi si sistemarono. Due decenni più tardi gli irlandesi diventarono l'immagine dell'America per gli immigrati successivi, i tedeschi, che gradualmente crebbero di numero fino a diventare il gruppo più grosso di immigrati a New York. Successivamente giunsero gli ebrei dall'Europa orientale, polacchi e ucraini, e dal 1900 il Lower East Side diventò il ghetto ebraico più densamente popolato del mondo. Tuttavia, nella generazione successiva, il ghetto cominciò a sfaldarsi in seguito al trasferimento degli ebrei nei suburbi, grazie al loro avanzamento economico. Successivamente si verificò l'affollamento dei portoricani, centinaia di migliaia nel 1950, immigrati a causa della miseria della loro isola o trasferiti da East Harlem. Essi e i neri provenienti da Harlem e da Bedford-Stuyvesant, che erano arrivati successivamente, furono i nuovi gruppi che, con i polacchi e gli ucraini, popolarono le 2 miglia quadrate di territorio e affollarono le strade che costituirono poi gli slum del Lower East Side negli anni 60. Fu così che soltanto qualche anno prima dell'arrivo di Prabhupada un nuovo genere di abitatore dei bassi fondi era apparso nel Lower East Side. Benché sia stato più a volte esaminato secondo un'analisi sociologico-culturale, tale fenomeno è rimasto più o meno inesplicabile. Perché siano arrivati all'improvviso come un grande stormo di uccelli che cala dal cielo o come animali in una grande migrazione istintiva e perché poi, soltanto dopo qualche anno, siano svaniti nel nulla. Anche per oggi terminiamo qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Dissodando il terreno.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Asa Goswami.
Hare Rama